A Tu per Tu con l'Antico, il podcast della lettura pubblica dei classici organizzata dall'Università di Bologna, Dipartimento FICLIT. Puntata numero 1. Raffaele Masci intervista Bruna Pieri, professoressa ordinaria di lingua e letteratura latina all'Università di Bologna.
Buongiorno a tutti, sono Raffaele e vi do il benvenuto al podcast della lettura pubblica dei classici dalla Scuola per la Città, un progetto promosso dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, su iniziativa del Festival Europeo Latin Grec di Lione e curato da studentesse e studenti dei licei Galvani e Minghetti di Bologna. Il testo scelto per la lettura di quest'anno è la Medea di Seneca e a questo proposito oggi abbiamo il piacere di ospitare la professoressa Bruna Pieri. Buongiorno.
Buongiorno.
La professoressa Pieri insegna lingua e letteratura latina presso l'Università di Bologna. Ha lavorato su vari autori latini, da Virgilio a Seneca fino agli autori cristiani, tra i quali cito in particolar modo Agostino. Uno spazio particolare è occupato anche dai cosiddetti translation studies, le teorie di traduzione, applicate ovviamente ai testi classici e alla loro fortuna. Il 5 febbraio 2025 è inaugurato il ciclo di incontri preparatori della lettura pubblica con una lezione sul Seneca tragico, dal titolo Il mio io è maturato nel male, Alfonso Traina, voce degli inconsci di Seneca tragico. Ecco, la lezione che ha tenuto presso il liceo Galvani ha ripreso alcune suggestioni tratte dal lavoro di traduzione di Traina sul testo della Medea e della Fedra di Seneca. Quest'anno, tra l'altro, ricorre anche il centenario della nascita di Alfonso Traina, illustre studioso di letteratura latina e professore emerito della nostra università. Ci può raccontare chi è stato Alfonso Traina, qual è stato il contributo agli studi classici e magari eventualmente condividere anche un aneddoto sul suo lavoro, sul suo metodo?
Certo, molto molto volentieri, mi fa molto piacere ricordare quello che io considero il mio maestro, naturalmente, ma che è stato il maestro anche trasversale di veramente generazioni di studiosi, di studiose, di docenti di scuola secondaria ma anche di università. Do qualche coordinata proprio sul profilo. Lui nasce nel 25 dopo la prima guerra, è giovane negli anni della seconda guerra mondiale e questo è un aspetto che inciderà nella sua biografia. Lui era siciliano di origine, poi sin da piccolo si trasferisce a Bologna, sarà un allievo del liceo Galvani, poi non farà in tempo neanche a fare la maturità, non riuscirono a fare la maturità perché c'era appunto la seconda guerra mondiale. Si iscrive a lettere, ovviamente a Bologna, in una lettere che è devastata dalle persecuzioni, dalla guerra, dai bombardamenti. Traina stesso ricordava di essere riuscito a frequentare poco più di un anno di università perché poi dovette sfollare come tanti altri. E si laurea con Ferrarino su una tesi decisamente impegnativa, come il tema che gli era stato dato e di cui ancora si lamentava quando in vecchiaia, cioè la Pietas in Virgilio, un tema enorme. E una volta laureato, insomma poco dopo, segue il suo maestro a Padova, nella Padova che era stata di Concetto Marchesi, dove stava per andare in pensione Manara Valgimigli, quindi insomma figure di tutto rispetto. E lo stesso Traina andò con Marino Barchesi, suo compagno di studi, quindi una generazione di latinisti eccezionale. Stette a Padova per circa 25 anni, dove compì la sua carriera, e poi tornò a Bologna. E a Bologna insegnò all'incirca proprio per altri 25 anni, fino all'uscita, insomma, dai ruoli all'emeritato. Io, quando devo parlare di Traina, comincio sempre dal Traina professore, perché la lezione viva che ha lasciato Traina nelle persone che hanno potuto frequentare appunto le sue lezioni è invece un qualcosa che vale la pena di ricordare, proprio perché era una lezione, le definisco meta lezioni quanto lezioni di metodo. Cioè Traina sapeva benissimo di avere di fronte i futuri professori, le future professoresse della scuola o anche dell'università, e questo si vedeva anzitutto nella cura quasi maniacale che dedicava alla preparazione delle lezioni. Veniva con questi foglietti annotati in una grafia minuta, sembrava quasi averne il bisogno, quasi aggrapparsi, mentre noi che lo vedevamo sinceramente non intuivamo la ragione di questo, proprio per il desiderio di non confondere l'uditorio, di essere sempre chiaro. Erano ore densissime e la lezione non finiva neanche mai poi con l'ora, ma spesso, magari a distanza di giorni, tornava sulle cose che aveva detto per correggersi, per accrescere la bibliografia, proprio con una lezione di onestà intellettuale incredibile, a mio parere. L'altro aspetto soprattutto era la tensione continua che teneva con l'uditorio, che sollecitava continuamente con domande, proprio per verificare di non perdere mai il contatto, perché lui diceva sì, è abbastanza spaventoso quando si entra in un'aula e si hanno davanti 200 persone, però dice è come volare, quell'elemento che ti fa paura, l'aria, è anche quello che ti sostiene, e quindi l'uditorio è anche quello che ti sostiene quando fai lezione. Quindi era fondamentale non perdere mai il contatto con chi lo ascoltava, e infatti non dava poi per scontato nulla, passava da un'etimologia a una spiegazione anche morfosintattica, insomma molto di base, con grande passione, gioia, gusto proprio del concatenare una nozione all'altra. E da ultimo la capacità di sconfinare al di là della letteratura latina, una cosa che ricordo sempre, un episodio a proposito di aneddotica, alla fine di un corso sul De Providentia di Seneca, Traina citò un passo dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. Dopo averlo citato si fermò un attimo e disse: naturalmente avete letto tutti i fratelli Karamazov, beh, se non lo avete fatto uscite di qui, andate a comprarlo e poi agli esami di latino penserete poi. Il gusto per la letteratura che gli ricordava anche Ezio Raimondi in una lettera privata che poi Traina pubblicò, dove appunto diceva: pochi hanno mantenuto questo gusto giovanile, proprio da ragazzo per la letteratura, come tu appunto hai fatto. Questo amore, direi, per la docenza l'ha manifestato anche nella sua produzione manualistica. Forse i più giovani ricordano Traina proprio come intestatario di manuali. La sintassi normativa, la propedeutica al latino universitario sono libri caposaldo, insomma, della nostra formazione. Libri nei quali metteva sempre il metodo della ricerca a servizio della didattica, cioè voleva mettere i giovani a contatto con i ferri del mestiere, anche nel piccolo, anche nel dettaglio, ma questa è una cosa che non mancava mai. Parlando del Traina ricercatore, anzitutto precisiamo che nei suoi studi il suo sguardo si è posato su una quantità di autori e testi incredibili. Il metodo è stato sempre estremamente coerente, diciamo così, nel lavoro, un metodo che è venuto affinando nei primi anni. Sono stati molto importanti anche proprio gli anni in cui si è avvicinato, se può suonare strano, però al latino di Pascoli, quindi tutto sommato forse è un autore che consideriamo più periferico rispetto al latino classico, ma quelli furono anni veramente decisivi per separarsi da certo crocianesimo estetizzante nel quale si era ovviamente formato anche lui come tutti, e anche però al tempo stesso dal grammaticalismo della norma disgiunta invece dall'osservazione del contesto concreto. Quindi elabora un metodo che descrive in alcuni scritti i pensieri, gli appunti anzi sulla poesia e la critica che ha pubblicato nel 2010, scrive quanto segue, mi piace citare proprio le sue parole: per penetrare nel chiuso universo dell'opera occorre un approccio specialistico, un metodo nella sua accezione etimologica di via. Non si può aggredire l'opera nella sua compatta monumentale globalità. Ogni metodo è valido se porta a illuminare uno dei tanti aspetti dell'opera e non presume di usarla, forzarla come prova della sua validità. E se è vero che la creazione poetica coincide con la creazione linguistica, l'approccio più fruttuoso resta quello formale, che più direttamente va al cuore della parola, dove la poesia si realizza e riattualizza, cosa che talora dimentica un astratto formalismo, il vissuto dell'uomo nella sua temporalità storica ed esistenziale. Ecco, questo è il metodo di Traina: partire dal dato formale, da un'analisi che a volte sembra implacabile, sembra addirittura maniacale, sul significato di una parola, sugli usi, le attestazioni di un dato verbo o aggettivo negli autori, e improvvisamente trasformare questa analisi in una sintesi illuminante, non solo sul passo da cui prende spunto il lavoro, ma su tutto l'autore. Cioè trovare nel dettaglio la chiave di interpretazione dell'autore e il legame, il vissuto dell'uomo nella sua temporalità storica ed esistenziale, perché questo non manca mai negli studi di Traina. E nel fare questo, come dice, ogni metodo può essere valido. Traina è stato aperto a tanti metodi, molti sono i metodi chiaramente del suo tempo, del tempo in cui si è formato, quindi certamente il formalismo, certamente Spitzer, certamente la filologia classica, come la stavano riformando anche i suoi due grandi amici, cioè Scevola Mariotti e Timpanaro, naturalmente, ma anche grande apertura verso la linguistica, verso la psicologia addirittura, l'antropologia che veniva, come dire, emergendo dalla scuola di Siena di Bettini, senza negare a nessuno ovviamente lo spazio. Come ho detto, si è interessato di moltissimi autori e testi, ma c'è certamente un canone di autori che lui ha trattato con particolare, insomma, approfondimenti e continuità, e cioè Catullo, Virgilio, Orazio, Seneca e Pascoli latino. Anche Plauto, in verità, è un autore su cui ha scritto molto, su Plauto e sulla Pagliata in generale. Cosa lo orienta verso questa scelta? Lui lo dice. Lui dice che non esiste una critica veramente efficace se non c'è una sorta di sintonia fra l'autore e il suo critico. E dice: sono consapevole che questo è anche un limite che un critico non deve mai dimenticare. E la sua interpretazione sarà valida, dice, anche nella misura in cui sarà consapevole di questa parzialità. Però dice: nessuna critica può esaurire tutte le potenzialità di un messaggio che scaturisce da profondità ignote allo stesso emittente e si realizza con un rapporto dinamico con sempre nuovi e spesso imprevisti destinatari.
Alfonso Traina ha lavorato a lungo su Seneca, in particolare sulle opere filosofiche di Seneca. In un suo libro, Lo stile drammatico del filosofo Seneca, ha definito il suo stile come drammatico. Che cosa significa questa definizione?
Allora, è una definizione che Traina prende da Concetto Marchesi, che, parlando dello stile di Seneca e di Tacito, insomma, definiva lo stile senecano come lo stile drammatico dell'anima umana che è in guerra con se stessa. Sicuramente il primo significato di questo aggettivo è proprio quello del dialogo dell'anima con se stessa, ed è questo soprattutto che Traina fa suo in questo studio. Poi c'è il fatto che drammatico chiaramente ci richiama appunto al dramma teatrale e quindi al Carmen, e Traina stesso sottolinea nella prefazione proprio come lui si sia interessato alla funzione poetica che nel Seneca prosatore si accompagna comunque a quella conativa. Lui usava molto le funzioni jacobsoniane, quindi da un lato la funzione, l'esigenza, l'istanza di persuadere l'interlocutore, quindi l'attenzione all'interlocutore, al dialogo, che però si giova appunto del la funzione poetica. Per questo Seneca è anche l'unico prosatore del canone che ho citato prima, perché è stato studiato proprio a partire da quelle caratteristiche linguistiche che pertengono anche al Carmen, alla poesia. Poi naturalmente questo stile drammatico è analizzato nelle due caratteristiche che hanno poi fatto scuola negli studi senecani, cioè il linguaggio dell'interiorità e il linguaggio della predicazione. C'è questa immagine che usa Traina di un Seneca che sempre oscilla fra la cella e il pulpito, no? Quindi da un lato il richiamo a tornare in se stessi, a cercare anche le risposte in se stessi, però dall'altro l'esigenza poi di darle agli altri, di predicarle agli altri, di fare psicagogia, cioè guida delle anime, delle altre anime.
E possiamo applicare questa etichetta anche allo stile del Seneca tragico, oppure ci sono differenze rispetto al Seneca filosofo?
Allora, certamente lo stesso Traina negli ultimi decenni ha proprio applicato il metodo del volume sullo stile drammatico alle tragedie, in particolare in uno studio sull'uso dei riflessivi nelle tragedie, perché il pronome riflessivo, come si può forse anche intuire, è una spia di questo linguaggio dell'interiorità. E in effetti, quando poi si leggono le tragedie di Seneca, vi si ritrova indubbiamente il Seneca filosofo, anche a livello proprio stilistico. Bisogna dire una cosa, che spesso anche un po' dalla scuola viene questo, un idolum della scuola: quando si parla delle tragedie di Seneca, normalmente la prima cosa che si osserva è che Seneca avrebbe appunto un particolare gusto per il macabro, come se questa non fosse in realtà una caratteristica trasversale universale alla letteratura latina. Certamente nella tragedia arcaica troviamo la stessa cosa, e lo troviamo anche in un insospettabile Virgilio, nell'Eneide. Ci sono dettagli particolarmente macabri, anche di più di quelli che leggiamo in Seneca. E secondo me questo ci porta un po' a perdere invece alcune caratteristiche dello stile delle tragedie, che sono invece più tipiche delle tragedie senecane, e ne citerei due. Uno, il peso della retorica sulla tragedia senecana. Il Leo la definiva tragedia retorica, e Diego Lanza ha parlato di spettacolo della parola. È vero, la parola nelle tragedie di Seneca ha una presenza scenica, tant'è vero che un traduttore come Sanguinetti diceva che vale la pena non cancellare la retorica, cosa che invece si tende a fare, no? A spiegare, eccetera. E Sanguinetti diceva: non bisogna nascondere ma esaltare la presenza della retorica in Seneca. Ed è vero, è il ruolo sicuramente fondamentale. Lo vediamo in un aspetto che poi diventa cruciale, cioè il fatto che le famose sentenze di Seneca, cioè quelle frasi concettose, cesellate come le chiuse di un epigramma, si ritrovano anche nelle tragedie, spesso identiche anche nei contenuti, non solo nella forma, solo che le troviamo in bocca ai personaggi tragici, e non solo ai personaggi tragici, ai personaggi negativi. Medea parla per sentenze senecane, dice che il tempo non è breve se lo si usa bene, cosa che aveva detto Seneca nel De brevitate vitae, oppure nel dialogo con la nutrice dice che la fortuna può rubarle tutto ma non l'animus. Questa è una frase che Seneca usa 3 o 4 volte nelle sue opere filosofiche. Questa è una caratteristica molto significativa della tragedia senecana, cioè creare un negativo del sapiens negli eroi o nelle eroine tragiche. È come se l'eroe o l'eroina tragica dovesse compiere anch'ella appunto un cammino, solo che non è un cammino verso la sapienza, ma è un cammino verso l'anti-sapienza. Da questo punto di vista, Medea è proprio il personaggio esemplare, assolutamente. Un'altra cosa sullo stile delle tragedie di Seneca tragico è che si tralascia completamente quello che è stato definito appunto da Traini il Seneca lirico. Cioè, le tragedie di Seneca contengono almeno 2000 versi in metro lirico, che costituiscono forse uno dei patrimoni più importanti della lirica latina, e li contengono nei cori, che cambiano molto evidentemente la loro funzione rispetto ai cori greci. Quasi mai sono cori che dialogano con i personaggi, quindi indubbiamente molte cose cambiano, però sono un commento alla vicenda, e nella fattispecie della Medea sono importantissimi, perché senza i cori non si capisce il controcanto che si fa nella tragedia rispetto al nefas di Medea. L'altra parte straordinaria sono le monodie, cioè i pezzi lirici cantati dall'attore, che a un certo punto smette di usare il recitato e il recitativo e comincia a cantare, e quella è la sede in cui veramente il personaggio varca la soglia dell'inconscio. In particolare la più famosa, chiaramente, e la più bella indubbiamente, è la monodia di Tieste, dove veramente affiora l'animo del personaggio quello che il personaggio non sa di sapere, e che è la atroce verità naturalmente che lo riguarda.
Ecco, vedendo alla tragedia di Seneca la Medea, che è appunto oggetto della nostra lettura di quest'anno, Medea è rappresentata da Seneca preda di un delirio così intenso che finisce per parlare di sé in terza persona, come se fosse appunto quasi spettatrice teatrale della propria furia. Mi domandavo, Medea in questa rappresentazione, in particolare la Medea di Seneca, ha ancora una scelta? E come si può spiegare questa rappresentazione con i valori che Seneca predica all'interno delle sue opere filosofiche, come ad esempio la tarassia, il dominio sulle passioni?
Sicuramente ha sempre dato da pensare il fatto che nelle tragedie di Seneca il furor sembra appunto trionfare, vincere, predominare su ogni possibile logos. Forse dobbiamo preoccuparci meno di questo, tenendo presente che l'uso prognostico delle citazioni dai tragici per rappresentare le passioni è qualcosa che i filosofi applicavano già a Cicerone, a una miniera di citazioni dalla tragedia latina arcaica, proprio per rappresentare passioni come anche l'ira. Ugualmente c'è un grande influsso influsso delle scuole di retorica, delle declamazioni, dove si usavano i personaggi tragici anzitutto come esemplaria di stati d'animo particolari, di modi di esprimersi. Del resto la retorica punta molto anche all'axio e quindi si affianca alla recitazione, in qualche modo un oratore era anche un attore, no? Sul fatto della terza persona, che è sempre qualcosa che colpisce chi si accosta alle tragedie di Seneca e che è una costante però della tragedia senecana, cioè riguarda tutte le tragedie, ecco, questo è un qualcosa che deriva, oltre che appunto da queste influenze di scuola, anche in parte, io credo, dal modello di Ovidio e delle Eroides di Ovidio, cioè queste lettere scritte da eroine ai loro amati. Perché lo dico? Perché questi personaggi sono impegnati in un corpo a corpo con il mito che li accompagna da sempre, proprio come le eroine di Ovidio agiscono la loro storia davanti a un lettore che è consapevolissimo di come andrà a finire. Qual è la differenza? Che i personaggi di Seneca sanno di avere su di sé il fardello di un mito che in qualche modo le rappresenta. Medea da subito, dall'inizio, quando dice resta Medea, ci sono io una soluzione la trovo perché sono Medea tra virgolette. E nella Medea questo aspetto diventa cruciale, perché Medea è impegnata in tutta la tragedia a realizzare se stessa. Lo promette alla nutrice, Medea Fiam, diventerò Medea, e lo realizza con l'uccisione dei figli quando dice appunto Medea nunc sum, ora sì che sono veramente Medea. La cosa che naturalmente colpisce è quanto in questo realizzare Medea lei lavori e compia, come dicevo prima, un cammino durissimo. Ci vogliono 90 versi di monologo perché lei convinca il suo animo a ricorrere a tutte le risorse del male che accompagnano il suo personaggio per compiere ancora un omicidio nei confronti di familiari. Lei aveva già ucciso il fratellino, adesso uccide i figli, e lo fa proprio per questo. Perché deve fare questo Medea? Naturalmente Medea è un personaggio che sembra inequivocabilmente negativo, e lo è negativo, però ecco, c'è un controcanto in questa tragedia che non possiamo dimenticare, ed è una sorta di melodia che viene suggerita a partire dal secondo coro, dove si ricorda la colpa degli Argonauti. Giasone era sulla nave Argo, e la nave Argo è una sorta di peccato originale, la prima nave che osa, dice Seneca, sciogliere le catene del mondo e unire terre che invece era bene che fossero divise fra di loro. È il tabù della navigazione, che nella letteratura classica si associa spesso alla fine dell'età dell'oro e all'inizio dell'età peggiore, del ferro, delle guerre, naturalmente. Questa avventura è definita nefas. Come nefas è definita l'uccisione dei figli da parte di Medea. E non a caso in quel coro si dice che Medea è la ricompensa degna della prima nave. Ecco, allora Medea ha un compito di punire il nefas di Giasone. Questo è anche molto interessante perché chiaramente va in controtendenza col modo in cui l'episodio degli Argonauti era stato trattato in relazione a Medea. Si diceva che era la causa della sofferenza di Medea, questo lo dice Euripide, questo lo dicevano Ennio, e anche la stessa ripresa che fa Virgilio, insomma, nella sua Didone, metteva in collegamento, no, la navigazione con l'innamoramento. Seneca spariglia le carte e affronta un discorso completamente diverso, ed è il primo in qualche modo che sembra dare, non dico una giustificazione del delitto di Medea, però di collocare Medea in una sorta di equilibrio fra due nefas che in qualche modo si vengono a rispondere.
Ecco, ritornando a Traina e alla sua traduzione della Medea di Seneca, ogni tanto quando si legge questa traduzione si possono cogliere alcuni richiami e citazioni di altri autori. Ad esempio, leggendo appunto la traduzione che fa Traina, quando traduce con "conosco i segni dell'antica rabbia", è impossibile non pensare a Dante. Perché lo sta facendo? Perché sta inserendo questo richiamo a Dante e inserisce all'interno della traduzione altri richiami a autori antichi, moderni?
Il caso specifico di Conosco i segni dell'antica rabbia è forse quello più complesso rispetto ad altri casi che avevo così segnalato nella lezione, in cui usa citazioni in un caso sempre da Dante e in un altro da Carducci. Perché dico che è complesso? Perché di fatto Traina usa Dante e un Dante che a sua volta cita Virgilio, perché Conosco i segni dell'antica fiamma è, come noto, allusione chiaramente alla Didone virgiliana. Il caso è decisamente particolare perché non è una semplice allusione a un modello della letteratura italiana famosissimo come può essere Dante, ma diventa una vera e propria nota a piedi pagina, nel senso che la citazione di un verso dantesco, che a sua volta allusione virgiliana, serve a segnalare il fatto che probabilmente in Seneca c'era la memoria di quel verso virgiliano. Quindi si arriva a indicare il modello di Seneca, e cioè Virgilio, attraverso la ripresa che Dante fa di quello stesso modello. Quindi è un uso veramente fine e dotto, chiaramente, della citazione in traduzione. Poi chiaramente c'è un altro caso che derivava in quel caso dalla Monodia di Tieste, dove usa Carducci, è una citazione dall'Ode alla Chiesa di Polenta, usa Carducci perché in un suo scritto aveva notato che Carducci si era ispirato a Seneca, e quindi serve in questo caso la citazione carducciana per farci sentire la fortuna di quel passo senecano ai giorni nostri.
Direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Ringrazio di cuore la professoressa Bruna Pieri per averci guidato nella puntata di oggi.
Grazie a voi,
grazie,
è stato
mille.
Un piacere.
Grazie. Direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Ringrazio di cuore la professoressa Bruna Pieri per averci guidato nella puntata di oggi. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con le due lezioni preparatorie di marzo, rispettivamente il 3 marzo 2025 con il professor Picone dall'Università di Palermo e il 19 marzo 2025 con i professori Marsiniak e Janka dell'Università di Varsavia e di Monaco. E vi ricordo anche la lettura pubblica del 21 marzo 2025 alle ore 18 in sala borsa.